Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La risposta che Gesù dà a Marta quando le dice che una sola cosa di cui c'è bisogno trova il suo pieno significato in riferimento all'ascolto della parola di Gesù stesso, quella parola che illumina e sostiene tutto ciò che siamo e che facciamo. Se noi andiamo a pregare, per esempio, davanti al crocifisso e parliamo e parliamo e parliamo e parliamo e poi ce ne andiamo, ma non ascoltiamo Gesù, non lasciamo parlare Lui al nostro cuore. Ascoltare, quella parola è chiave, non dimenticatevi.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo presentare un classico della letteratura cristiana, un testo poetico e teatrale straordinario che appare oggi in una nuova traduzione per Edizioni Cofine. Stiamo parlando di Assassinio nella Cattedrale di Thomas Stearns Eliot, che appare, come vi dicevo, nella traduzione e cura di Rosangela Zoppi, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie, ben trovato.
Allora, come mai il suo interesse si è rivolto a questo testo di Eliot?
Ma in effetti io mi sono interessata a questo testo già una quindicina d'anni fa, quando ebbi modo di ascoltare la registrazione radiofonica di della rappresentazione che ebbe luogo all'Old Vic di Londra nel 1953 e protagonista Sir Robert Donat. E mi ero resa conto, ascoltando questa registrazione, di una cadenza poetica importante, e questo mi aveva suscitato in me della curiosità e il desiderio quindi di fare una traduzione che rispettasse quelle che erano poi le intenzioni di Eliot, di fare un'opera non di sola prosa ma soprattutto di poesia, un'opera poetica. Infatti le rime che ho trovato leggendo il testo inglese all'interno di questo testo mi hanno confermato questo desiderio di Eliot. Certo, cercare di tradurre Assassino alla Cattedrale in poesia, quindi rispettando le parti in poesia, traducendole in poesia e rispettando le parti in prosa, perché come diceva l'autore non avrebbe avuto senso scrivere in poesia, per esempio, il sermone che Thomas Becket
tenne durante
la messa Natale, di Natale, no? Del 1170. E così come non avrebbe avuto senso scrivere in poesia i discorsi dei quattro cavalieri che verso la fine del testo giustificano in qualche modo la loro azione criminosa criminale.
Quindi, perché ricordiamolo per gli ascoltatori, Assassino sì. Nella cattedrale rievoca un fatto storico,
certo,
cioè
l'uccisione dell'arcivescovo Thomas Becket avvenuta da parte di quattro cavalieri, si dice per ordine del re Enrico II, ma poi in realtà questo non è stato mai storicamente provato. E quindi diciamo che è un po' una cronaca, questo lavoro di Eliot è una cronaca dal momento in cui Thomas Becket giunge dopo 7 anni di esilio in Francia, torna a Canterbury e è una cronaca di giorni dal 2 dicembre fino al 29 dicembre, giorno in cui i quattro cavalieri lo assassinarono.
E quindi... e la parte forse più, o perlomeno quella che leggendo il dramma mi aveva particolarmente affascinato, non so adesso dare un giudizio di merito, ma insomma una delle parti veramente più belle del testo sono i quattro tentatori,
sì,
che sono quattro come sì, i cavalieri, sì, che poi sì, uccidono, sì, Becket,
esatto.
Ma questi sono per così dire assassini dell'anima in qualche modo.
Sì, sì, diciamo che all'inizio Elliot li aveva concepiti come quattro persone in carne ed ossa che vanno a visitare Thomas Becket. Poi in realtà cambiò idea e quindi rimangono solo tracce nel primo e nel secondo tentatore di questa sua concezione iniziale. Sono il vecchio discorso del colloquio dell'uomo con la sua anima, mm-hmm, che risale ai tempi, diciamo, ai tempi classici dei romani e dei greci, e che poi ritroviamo in effetti nella letteratura inglese dal XV e XVI secolo con i morality plays, ed Eliot stesso ammette di essersi ispirato a uno, al più importante di questi morality plays, che era Everyman. I tentatori sono appunto questo suo colloquio interiore,
sì,
e poi fanno riferimento ovviamente alle tre tentazioni di Cristo, solo che in questo caso sono quattro i tentatori e il quarto tentatore in effetti è quello più subdolo, è il tentatore che cerca di minare addirittura la fede di Becket, però lui resiste, alla fine vince, supera anche questa tentazione e quindi accetta, ecco, accetta il martirio, ma non, come dice nel suo sermone, il martirio che è soltanto accettare la volontà di Dio e basta, e andare a morire in nome di Dio, no, è in questo caso l'accettazione della volontà divina che viene fatta propria, quindi subire ed agire, no? Subire la volontà divina ma agire anche in conformità ad essa, perché si fa propria, diventa propria, diventa la propria volontà,
la propria,
quindi
volontà.
Coincidono l'agire con il subire,
sì. Un ruolo importante hanno le donne del coro,
sì,
che sono, diciamo, gli unici personaggi esterni,
sì,
alla,
sì,
cattedrale.
Sì. Sì, le donne, e perché sono state scelte le donne? Perché probabilmente nel Medioevo la donna era considerata meno dell'uomo, era considerata meno legata alla ragione e più all'istinto. E quindi andavano perfettamente, si prestavano perfettamente a quello che Elliot voleva.
E loro gli chiedono all'inizio, appunto nel coro iniziale, sì, gli chiedono di andarsene, di andare via da Canterbury.
Sì, loro sì, hanno paura, perché, ecco, bellissimo, ecco, mi dà questo spunto, perché bellissimo è il percorso che compie il coro. È un percorso importante, importante perché è catartico e perché deve coinvolgere anche lo spettatore. Nell'intenzione di Elliot, lo spettatore doveva essere coinvolto da questo percorso catartico, perché il coro all'inizio ha paura e all'inizio, anzi, prima della paura è quasi indifferente, quasi lo respinge, respinge i fatti che stanno accadendo. Poi ne ha paura, ma non ha paura della morte in quanto morte, ma ha paura del vuoto. Se non si accetta la volontà di Dio, cioè resta il vuoto. Il vuoto fa paura, una paura terribile a queste donne del coro. Poi questa paura invece diventa accettazione mano a mano, accettazione della parte, diciamo, della parte di responsabilità che hanno loro in questo assassinio, e alla fine avviene proprio l'allentamento della tensione e quindi l'accettazione e quindi la preghiera a Dio, la preghiera di ringraziamento e la preghiera a Thomas che è ormai morto e quindi la liberazione.
Volevo chiederle a proposito del suo lavoro poi di,
sì,
di traduzione,
sì,
perché
difficile.
Ovviamente tutte le volte che si porta in un'altra lingua,
sì,
un testo,
sì,
ci sono, no, e una complessità che abbiamo un po' accennato all'inizio, ma su cui volevo appunto,
sì,
una sua riflessione più puntuale, è il discorso che si tratta di un testo contemporaneamente poetico e teatrale,
sì,
e che quindi deve rispondere alle esigenze della poesia,
certo,
e della,
certo,
versificazione, ma anche poi alle esigenze della messa in scena e quindi,
sì,
alla possibilità per gli attori,
sì,
di rendere,
sì,
quello
di
che
rendere,
stanno dicendo.
Sì, ma infatti c'è la cosa bellissima, è che il verso di Elliot è un verso che si camuffa, diciamo così, si nasconde dentro il dialogo, ma si nasconde così bene che sembra proprio nato per il dialogo. È una cosa meravigliosa questa, che io ho notato, ho avuto modo di notare. E quindi questo poi ha facilitato le cose. Lui, ad esempio, diciamo che la letteratura inglese si basa sempre sul blank verse, no? Noi conosciamo Shakespeare, Milton, Chaucer, eccetera. Quindi è come per noi, diciamo, l'endecasillabo,
sì,
quindi il blank verse per gli inglesi. In questo caso Eliot non ha scelto il proprio di proposito, non ha voluto il blank verse, ma si è piuttosto ha pensato a un verso alessandrino, ma alessandrino con un po' di libertà, cioè due mistichi, però che fossero da sei versi in su, da sei battute in su, sì. E quindi diciamo ha scelto questa forma perché è più adatta secondo lui al dialogo. E questo mi sembra che sia una cosa molto riuscita, secondo me. Infatti si sente proprio questo senso,
questa musicalità
sì. Certo, sì, questa suggestione proprio, sì. Soprattutto quando, ecco, le parlavo di questo che ho ascoltato, ho avuto il piacere di ascoltare
Robert
questa
Donat.
Registrazione di Robert Donat, eccezionale,
certo,
e
certo.
Si avverte che c'è proprio la poesia, la si avverte sì. Proprio in pieno,
pur nella naturalezza
perché sì, i grandi attori poi riescono a fare
questo ed altro, sì. Allora ricordiamo L'assassino nella cattedrale di Thomas Terence Eliot, che riappare in Italia per le edizioni Cofine, nella traduzione e cura di Rosangela Zoppi, che ringraziamo di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a lei, gentilissima. Buona giornata.
Venerdì 18 novembre, nel pomeriggio, si terrà un pellegrinaggio interreligioso alla Porta Santa del Giubileo. Ne parliamo con padre Peter Beckelmans del Collegio Missionario di Ceut, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, padre Peter, perché questo pellegrinaggio interreligioso in chiusura del Giubileo della Misericordia?
Prima della chiusura dell'anno santo è importante che noi diamo un segno particolare per la pace, passando attraverso la porta santa della Basilica di San Pietro, in compagnia dei nostri fratelli e sorelle delle altre religioni. Nel nostro zelo per la missione globale non sempre siamo stati in grado, come cattolici, di fare la missione rispettando le differenze tra le religioni.
Ed è un'occasione di pregare, ciascuno ovviamente secondo il rito della propria religione, ma di pregare insieme e di chiedere perdono.
Sì, chiedere perdono per la nostra iniquità verso le altre religioni e anche di perdonare le mancanze dei nostri vicini religiosi.
Voi avete anche pensato di chiedere a tutti i partecipanti di firmare una lettera che sarà indirizzata a Papa Francesco. Che cos'è questa lettera?
Questa lettera è per esprimere la nostra gratitudine per questo anno di giubileo e per la possibilità di pensare sulla misericordia, specialmente per la riconciliazione anche della pace interiore nella famiglia, nella comunità, anche tra le religioni.
E alla fine di questo pellegrinaggio tutti i rappresentanti delle diverse religioni riceveranno un simbolo molto particolare, un simbolo del perdono.
Sì, sarà un candele con l'immagine della Misericordia Sicut Pater, con il simbolo del perdono. Così.
E del giubileo che appunto finiamo di vivere. Grazie allora padre Peter Beckelmans del Collegio Missionario di Ceut, grazie di essere stato in nostra compagnia. Vi ricordiamo dunque il pellegrinaggio interreligioso alla Porta Santa che si terrà venerdì 18 novembre alle ore 17. Grazie di essere stato con noi.
Grazie.
Can I come near you? Would I be getting in your way? Can I come near you? I don't have very much to say, but when I'm near you, all of my troubles disappear. Only to hear you, for every song that you sing is a road, is a wing, is a story. With my heart open so I forget for a moment to worry. When I am near you, you know I'm changing, and what was trouble now is free.
You know I'm changing. There's so much courage that I need to understand it.
Oggi vogliamo parlare del premio Biella Letteratura Industria, l'edizione del 2016, l'unico premio in Italia dedicato a romanzi o saggi che sappiano raccontare le trasformazioni economiche e sociali messo al centro il mondo del lavoro e la cultura di impresa. Il premio Biella Letteratura Industria vede quest'anno 5 finalisti e uno di questi è un volume di Grazia Lissi dal titolo Il coraggio di restare, storie di imprenditori italiani che ancora scommettono sul nostro paese, un volume edito da Longanesi. Grazia Lissi è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Allora, tuo volume, Grazia, tu sei una giornalista e una fotografa, tu racconti il coraggio di restare, quindi degli imprenditori, come dice il titolo, che scommettono sul nostro paese. Come li hai incontrati, individuati e che cosa hai voluto raccontare di loro?
Allora, io volevo fare un reportage su alcuni imprenditori italiani. Fin dalla prima azienda, mentre fotografavo, ho detto ma la fotografia non basta, devo assolutamente raccontarli. E il libro nasce così. Li ho scelti per territorio, li ho scelti per la bellezza della storia, li ho scelti per la tenacia e soprattutto per il grande legame che loro hanno con il loro distretto, perché la maggior parte di loro, prima dell'avventura imprenditoriale, prima dell'impresa, ha iniziato la propria avventura umana. E questo li rendeva particolarmente interessanti. È stato interessante leggere i registri di imprese, registri di 50 anni fa, che avevano gli stessi cognomi dei dipendenti di oggi. Uh-huh. Perché sono i dipendenti di oggi sono i figli di quelli che sono andati in pensione. Uh-huh. Questo mi ha molto colpito e quindi li ho raccontati.
Partendo dalla fotografia si parte ovviamente da un incontro con uno sguardo, con un volto e quindi io immagino che per te sia stato, per ciascuno di loro, l'incontro appunto con una diversa storia, con un essere umano, appunto con un'esperienza differente, però hai accomunato poi queste storie con un'unica parola che è quella del coraggio. Per quale motivo parli di coraggio nei loro confronti?
Ma perché in Italia è difficile fare imprese, è inutile che ce lo neghiamo, però è anche straordinario fare imprese in Italia, perché tutti loro, nonostante gli alti e bassi della loro lunga attività, in fondo non se ne andrebbero mai dall'Italia, perché l'Italia significa innanzitutto avere una competenza, una manifattura altissima, creare un prodotto molto, molto alto, comunque molto singolare, molto proponibile all'estero. Il loro coraggio è aver sempre investito nell'impresa. Nessuno di loro negli anni di grande benessere ha pensato di investire nella finanza, negli immobili, nelle compagnie aeree. Tutti loro hanno sempre reinvestito nella loro impresa. E questo li ha resi, pur nelle difficoltà, estremamente validi. Cioè, investire nell'azienda significa investire nella ricerca, quindi il loro personale è alto. loro sono tutti corteggiati da paesi stranieri che offrono ponti d'oro, tappeti rossi, perché loro si trasferiscono a agevolazioni fiscali, però
restano.
Loro sanno,
sì.
Certo, sanno che se se ne dovessero andare non avrebbero i loro dipendenti, mm-hmm. e quindi si resta per loro,
sì.
perché sono molto bravi, ecco, è questo mm-hmm. che tutti loro dicono.
Certo. Mi racconti un po' come si svolge una seduta fotografica, cioè preferisci parlare prima con loro, preferisci che tutto avvenga attraverso l'obiettivo, come ti...
No, io allora, dunque, la fotografia è stata quella che mi ha dato lo stimolo al libro, dopodiché ho iniziato a scriverli, per cui la cosa curiosa, la fotografia è quella che mi ha dato l'idea di scrivere poi dei racconti industriali, e se all'inizio iniziavo facendo delle foto agli imprenditori, alla fine iniziavo parlando con loro, visitando la fabbrica a lungo, rimanendo uno o due giornate all'interno della fabbrica, seguendo tutte le evoluzioni del prodotto, e poi dicevo, beh, adesso facciamo qualche foto, ecco, questa è stata un po' la differenza.
È andato poi al contrario.
Esatto, ero troppo affascinata dalle storie che mi raccontavano.
Che cosa, ma parlando appunto di fotografia, che cosa... Come avviene lo scambio? Quando sai che una foto è quella giusta?
Ma,
anche perché immagino che non siano abituati, no? Perché quando fotografi degli attori o quando fotografi delle persone che lo fanno per lavoro, c'è una sorta di professionalità anche in chi posa, immagino. Ma nel caso degli imprenditori?
Ma guarda, ti dirò che oltre a non essere poi così abituati a essere fotografati, non erano nemmeno tanto abituati a trovarsi di fronte una che voleva ascoltare la loro storia, mm-hmm. anche quella personale. I ritratti erano poi legati un po' al prodotto, tipo non so, i fratelli Grevi, loro fanno cappelli dal 1875, ovviamente fuori Firenze, hanno iniziato con le pagliette, e adesso sono tanti fratelli, la loro foto emblema è stata tutta la loro grande famiglia, e uno con un cappello in testa, compresi i bambini, compresa la nonna.
Sì, quindi con un elemento che in qualche modo li caratterizza evidentemente.
Sì.
Dunque, sì, sì. Il 19 di novembre la giuria sceglierà il vincitore, che appunto sarà premiato nell'auditorium di Città Studi di Biella. Allora, intanto congratulazioni per essere nella rosa dei finalisti e in bocca al lupo naturalmente che il tuo libro possa essere proprio il vincitore di questo premio Biella Letteratura Industria.
Grazie per tutti i miei 18 imprenditori, sarei molto felice anche per loro, non solo per me.
Grazie Alissi, autrice del Coraggio di Restare, storie di imprenditori italiani che ancora scommettono sul nostro paese, edito da Longanesi. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi, arrivederci.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.